Abbiamo voluto impostare questi nostri incontri di riflessione sul tema di educare alla vita buona del Vangelo, fermandoci a contemplare la dimensione educativa della Santissima Trinità. Abbiamo visto come il Padre educhi Israele attraverso l'esperienza dell'Esodo e poi attraverso i sacerdoti, attraverso i profeti, attraverso i sapienti. Abbiamo visto Gesù Rabbi, maestro definitivo, parola definitiva del Padre. Abbiamo oggi stamane riflettuto sulla metodologia pedagogica di Gesù, cercando di dire qualche cosa sul suo stile di parlare in parabole e analizzando poi brevemente alcune parabole educative, le parabole della vita familiare, quella dei due figli di cui uno prima dice sì al papà e poi disobbedisce, l'altro dice no e poi obbedisce, quella dell'amico importuno che va a svegliare il papà con i figlioletti per chiedere cibo a mezzanotte, e infine la parabola del padre che fu madre o del padre modello, quella che una volta si diceva la parabola del figlio prodigo. Oggi veniamo invece a parlare del maestro attuale che ciascuno di noi deve avere e deve seguire, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il maestro che oggi, nell'oggi, nel quotidiano, deve segnare, deve marcare, deve informare tutta la nostra vita. Gesù aveva detto che quando sarebbe venuto lo Spirito Santo, egli ci avrebbe guidato alla verità tutta intera. Aveva anche detto che il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre vi manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi guiderà alla verità tutta intera, ricordandovi tutto ciò che io ho detto. Quindi lo Spirito è il maestro interiore di ciascuno di noi oggi. Soltanto che molto spesso nella Chiesa lo Spirito, lo sapete, è il grande dimenticato, è colui a cui mai ci rivolgiamo, è colui al quale mai pensiamo, ripetendo una situazione che probabilmente era tale fin dalle origini. Se è vero che alcuni discepoli a Efeso dicono a Paolo: non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia lo Spirito Santo, Atti 19:2. La situazione non è cambiata molto, io credo. Leggevo un reportage di Repubblica di parecchi mesi fa, che però diceva che gli italiani pregano, mi sembra, per il 40-50% Padre Pio e Santa Rita, per un 30% pregano la Madonna, per un 20% pregano Gesù e poi lo Spirito Santo aveva il 3-4%, insomma era proprio alla fine della graduatoria. Allora, chi è questo Spirito Santo? La parola ebraica per indicare lo Spirito è Ruah, che noi troviamo in greco tradotta come pneuma 264 volte su 377. Che cosa significa Ruah? Ruah ha due accezioni, un'accezione cosmologica e una accezione antropologica. L'accezione cosmologica vede Ruah tradotta come vento, è il vento, l'anemos, o anemos, scusate, greco, che appare, misterioso com'è, direttamente prodotto da Dio, che non si sa da dove venga e dove vada. In senso antropologico designa invece il respiro, designa la forza vitale, designa l'energia che fa sussistere tutti gli esseri viventi. Però nella maggior parte dei casi della Bibbia lo Spirito è rappresentato come una forza che ha una propria attività intellettuale. Noi abbiamo estrapolato teologicamente dai brani scritturistici il concetto dello Spirito Santo come una persona distinta che viene menzionata in parecchi passi accanto al Padre o insieme con Cristo Signore. Nel quarto Vangelo viene descritto proprio con i contorni di una persona divina e, per riferirci a lui, nonostante che in greco la parola pneuma sia neutra, si usa il pronome ekeinos, egli, maschile, che indica davvero questa individuazione particolare, questa personalizzazione particolare. Chi è questo Spirito Santo? Gesù promette ai suoi discepoli il dono dello Spirito Santo quando egli sarà ritornato al Padre. E attraverso lo Spirito Santo continuerà nei discepoli la sua opera educativa. Lo Spirito di verità è mandato per aiutare coloro che lo riceveranno a comprendere e a interiorizzare tutto ciò che Gesù ha detto e tutto ciò che Gesù ha insegnato. Il Padre, nel nome di Cristo, manderà lo Spirito Santo, che vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Quindi è lo Spirito Santo, mandato nel nome di Cristo dal Padre, che ci ricorda, anzi, che ci condurrà a una verità più piena, ci condurrà a una verità tutta intera, quindi addirittura maggiore di quella che aveva potuto comunicare Gesù. Nell'Antico Testamento troviamo spesso delle relazioni tra due personaggi di cui uno muore e scompare di scena e l'altro ne prende il posto raccogliendone lo spirito. Se voi guardate per esempio Mosè e Giosuè, vedete che Giosuè raccoglie lo spirito di Mosè. Se voi andate a vedere il rapporto tra Elia ed Eliseo, vedete che Eliseo chiede che gli venga concesso almeno metà dello spirito del grande Elia. Ecco, anche Gesù dice: quando sarò andato via, ma vi darò il mio spirito. Quindi che cos'è lo Spirito Santo? È un altro Gesù, è lo spirito di Gesù, è Gesù per noi oggi. Noi non vediamo più fisicamente Gesù, ma noi ci rapportiamo con lo Spirito Santo. Gesù l'ha promesso chiaramente. Levatosi in piedi, Giovanni 7,37, esclamò ad alta voce: chi ha sete venga a me e beva chi crede in me. Come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questo egli disse riferendosi allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non c'era ancora lo Spirito Santo perché Gesù non era ancora stato glorificato. Quindi lo Spirito Santo è lo spirito di Gesù quando Gesù se ne va via. E dobbiamo avere questa chiarezza. Gesù dice in Giovanni 16: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma quando me ne sarò andato ve lo manderò. Alla sua morte infatti Gesù effonde lo spirito sui credenti. Voi sapete che la traduzione corrente di molte Bibbie è arrivato un grande grido, spirò, è una traduzione davvero povera e anche errata, è emisit spiritu, cioè emise il suo spirito, inviò il suo Spirito Santo. Tant'è vero che lo Spirito Santo è il grande dono del risorto in tutte le apparizioni. Quando Gesù appare e dice pace a voi, ricevete lo Spirito Santo. Perché? Perché lui va via, il suo spirito resta invece nei discepoli. Gesù quindi, prima di ascendere al cielo, dice: avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Quindi quello che Gesù aveva definito un altro paraclito, vi manderò un altro paraclito, è un altro Gesù. Il paraclito è la presenza di Gesù quando Gesù è assente. Cosa vuol dire tra l'altro questa parola paraclitos? La parola paracletos può avere più significati. Come passivo di paracalein è il chiamato vicino, è l'avvocato difensore, o meglio ancora in Giovanni il testimone a favore in un processo. In forma attiva paracalein è colui che si fa vicino, quindi il protettore, l'amico, il consolatore. Collegato a paraclesis è colui che esorta, colui che incoraggia. Quindi i significati sono molteplici. Tant'è vero che Girolamo, traducendo il Vangelo in latino, nella cosiddetta Vulgata, preferisce mantenere tutti questi significati e traslittera dal greco dandoci la parola paraclito. Non traduce né avvocato difensore, né testimone in nostro favore, né colui che si fa vicino, né protettore, né amico, né consolatore, fa che lasciare la parola paraclito. Questo spirito procede dal Padre che lo invia nel nome di Gesù, ma anche Gesù lo invia autonomamente. Ecco perché i concili ecumenici cattolici concluderanno che è una persona distinta nella Santissima Trinità che procede dal Padre e dal Figlio. In ogni caso, è impossibile vedere lo Spirito Santo, ma lo cogliamo nel suo agire. Noi ne sentiamo la voce, anche se non sappiamo né da dove venga né dove vada, dice Giovanni 3:8. Allora cerchiamo innanzitutto di vedere dove lo possiamo trovare. Prima di tutto, noi troviamo lo Spirito Santo nel creato, in tutto il creato. Siamo in genere abituati a vedere la creazione come opera soltanto del Padre, niente di più sbagliato. La creazione infatti è un evento trinitario. Ad essa partecipa il Padre, ma noi sappiamo che partecipa anche il Figlio. Nel prologo giovanneo leggiamo: tutto è stato fatto per mezzo di Lui, del Figlio, e senza di Lui niente è stato fatto di ciò che esiste. Ma vi prende parte anche lo Spirito Santo, che fin dall'inizio, vi ricordate, aleggia sulle acque e tutto crea. Tant'è vero che il Salmo 33 ci fa pregare: con la parola del Signore furono fatti i cieli, dalla rua, dal soffio della sua bocca, ogni loro schiera. Ma non solo lo Spirito Santo ha partecipato alla creazione primordiale, ma lo Spirito Santo continuamente ci crea. Cioè, noi sussistiamo in ogni momento in virtù dello Spirito Santo. Salmo 104 lo dice con chiarezza: togli a loro lo spirito ed essi muoiono. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Giobbe, con molta lucidità, proclama: se Dio richiamasse il suo spirito a sé e ritraesse la sua ruah, il suo soffio, ogni carne morirebbe all'istante e l'uomo subito ritornerebbe in polvere. Ecco perché anche il profeta Ezechiele nella sua visione dice: vieni spirito dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. E come lo spirito rientra in questi cadaveri, essi ritornarono in vita. Ancora Ezechiele 37:14: farò entrare in voi il mio spirito e rivivere. Ecco, non dimentichiamo mai il concetto cristiano di creazione. La creazione, per i cristiani, è una creazione ex nihilo, cioè Dio non ci crea perché ha bisogno di noi, perché come nei miti greci o mesopotamici gli dei si sono stufati di fare i servizi per conto loro e allora hanno bisogno degli schiavi che preparino loro da mangiare nei templi, che facciano i culti di cui gli dei vivono e di cui hanno bisogno. No, lo Spirito Santo, scusate, Dio crea l'uomo per amore, per amore, ed essendo lo Spirito Santo l'amore che intercorre tra il Padre e il Figlio, voi capite che allora lo Spirito Santo ha un ruolo fondamentale nell'atto creativo. Lo Spirito Santo è colui che fa sussistere tutte le cose. Il libro della Sapienza ci dice al capitolo 12: il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. E guardate che questa percezione della presenza dello spirito in tutte le cose è comune a tanti popoli, a tante culture, a tante genti diverse. Per gli ebrei questo spirito che fa sussistere tutte le cose è la ruah, per i greci è lo pneuma, per i latini è lo spiritus, per i melanesiani è il manà, per i pelle rossa è il wakan, è lo shi per i cinesi, il chi per gli asiatici, l'akse per gli africani. Cioè tutti i popoli hanno avuto questa percezione che è lo spirito di Dio che fa sussistere tutte le cose. Allora davvero lo spirito è quella realtà energetica che riempie gli spazi cosmici in espansione, è l'ambiente vitale, è la biosfera. Ma poiché la biosfera è intimamente legata all'idrosfera, alla litosfera e alla geosfera, possiamo concludere, come dice la scrittura, che la ruah, lo spirito di Dio, riempie l'universo. Quindi lo spirito è la forza cosmica, è l'energia che presiede alla cosmogenesi fin da quando aleggiava sul caos originario. Dire allora che Dio è spirito significa fare un grosso salto di passaggio culturale dalla concezione aristotelica di un motore immobile. Si arriva a contemplare un Dio che è forza dirompente, che è esplosione, che è passione, che è energia. e che al contempo è ordine, è razionalità, sottesi a tutto l'universo. Questo spirito è la forza vitale che regola l'esistenza dell'infinitamente grande, quindi lo scorrere delle stagioni, i moti degli astri, ma regola anche l'esistenza dell'infinitamente piccolo, la vita della cellula, dell'atomo, dei protoni, dei neutroni. Guardate che qui la Chiesa fonda la sua teologia dell'ecologia. Si tratti di energie primordiali, di galassie, di conglomerati di galassie, di miliardi di stelle con i rispettivi pianeti, di esseri organici o inorganici, di esseri intelligenti estremamente complessi, tutti provengono dal medesimo spirito che tutti compenetra, in tutti infonde vita e in tutti infonda la sua promessa di futuro. I padri della Chiesa dicevano una frase in latino, ma che è molto semplice: lo spirito è ubique diffusus, transfusus et circumfusus. Quindi è diffuso ovunque, è transfuso ovunque, è circonfuso ovunque. Il mondo quindi è pieno dello Spirito Santo, che emerge nei fiumi, che emerge nelle montagne, che emerge nei venti, che emerge nelle città, che emerge nel vostro cagnolino, che emerge nel pappagallo, che emerge nella tartaruga, che emerge nell'anaconda, che emerge in tutti gli esseri della terra. Una poesia orientale dice bene: lo spirito dorme nella pietra, sogna nel fiore, si sveglia nell'animale e sa di essere sveglio nell'essere umano. È molto bello questo. Lo spirito dorme nella pietra, sogna nel fiore, si sveglia nell'animale e sa di essere sveglio nell'essere umano. Attenzione, Grazie. Non siamo qui a temi New Age, non stiamo parlando di panteismo, non stiamo dicendo che tutto è Dio, stiamo parlando, seguitemi bene, di panenteismo, cioè Dio è in tutto, la presenza dello Spirito è in tutte le cose, panenteismo, presenza vera, presenza profonda, al punto che lo Spirito si è come figlio autoesiliato nella creazione e noi sappiamo che con essa soffre e geme e aspetta la liberazione finale, ci dice Paolo nella lettera ai Romani. Quindi lo Spirito si è autoesiliato nella creazione, quindi tutto ci parla dello Spirito, tutto ci annuncia lo Spirito e noi dobbiamo essere capaci di cogliere lo Spirito Santo nell'energia germinale del cosmo, in questo bel pino che ci fa ombra, nell'erba, nel cagnolino, negli animali, nell'essere umano, che ne è portatore in maniera particolare, non solo come spirito vitale, ma solo lui come spirito infuso a Selem et Demut Adonai, cioè a immagine e somiglianza di Dio. E allora vi dico alcune parole che vi specificano meglio questa presenza dello spirito nel cosmo, questo panenteismo. La prima parola può essere quella delle persone ispirate, cioè noi abbiamo delle persone che sappiamo che sono ispirate, i profeti, i leader carismatici, i santi, gli artisti, i poeti, sono quelli che diciamo che hanno una particolare presenza di spirito, ma spirito con la S maiuscola. Noi intuiamo questa presenza particolare. Noi dobbiamo trovare lo spirito in tutto quello che è novità, in tutto quello che è freschezza, in tutto quello che è sintesi e in tutto quello che è unità, in tutto quello che è differenziazione, in tutto quello che è pluralismo, in tutto quello che è comunicazione e che è relazione, in tutto quello che è capacità di trovare un senso profondo e nello stesso tempo trascendente. E allora altra parola: per trovare lo spirito dobbiamo essere capaci di andare in estasi. Estasi non è, vuol dire alzarsi da terra di un metro e mezzo, ma come dice la parola è ecstasi, cioè uscire da se stessi per contemplare in maniera con gli occhi di fede, con gli occhi di Dio, la presenza dello Spirito in un'alba di montagna, nel colore dei fiori, nel sorriso di quel bel bambino, nell'incontro con un amico, nella gioia dello stare insieme, nelle persone che amiamo. Ecco, dobbiamo essere capaci di estasi e tutto deve diventare miracolo. La parola miracolo non vuol dire fatto straordinario, ma vuol dire cosa da ammirare, eh? Ad miraculum, cosa da ammirare. Cioè noi dobbiamo imparare a vedere i miracoli, cioè dobbiamo essere capaci di ammirare il creato che ci circonda, il creato umano, il creato natura, in tutte le sue forme, per scorgere in esso la presenza dello Spirito Santo. E allora ecco un'altra parola, la parola spiritualità. Vi ho parlato di estasi, adesso vi parlo di spiritualità. Che cosa vuol dire spiritualità? Vuol dire sapere cogliere lo spirito. Pensate a San Francesco. San Francesco predicava ai fiori, ai fiumi, ai venti, ai pesci, agli uccelli. Frate Francesco invitava le cicale a pregare con lui. Frate Francesco rifocillava persino i vermicelli e le api stremate dal freddo. Frate Francesco chiamava fratello, sorella, tutte le creature, anche le tribolazioni, anche le sofferenze. Ecco, avere spiritualità significa essere capaci di cogliere lo spirito in tutte le sue presenze nel creato. Altra parola importante, l'entusiasmo. La parola entusiasmo significa en theos, cioè sentire Dio dentro, possedere Dio dentro. En theos è colui che è inabitato da Dio. Allora, avere entusiasmo significa lasciarsi guidare dalla presenza vivificante dello Spirito, dall'energia creativa dello Spirito che è dentro di noi. Spiritualità, allora, significa promuovere ogni forma di vita, significa promuovere ogni forma di amore in tutto e in tutte le occasioni, a partire dalle vite più minacciate e dalle più oppresse, quelle in cui, ci dice Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi e nella lettera agli Efesini, lo Spirito Santo è abbattuto, lo Spirito Santo è rattristato. Ci sono delle situazioni in cui lo Spirito è abbattuto e rattristato. Colui che è entusiasta, colui che ha una spiritualità, colui che è capace di estasi, promuove la presenza e dello Spirito Santo all'interno, che vede attorno a sé, davvero tutelando e promuovendo ogni forma di vita di tutti e in ogni occasione. Infine, lo Spirito Santo abita in ciascuno di noi. In Giovanni 14, in uno stupendo crescendo, Gesù dice che lo Spirito è metà, cioè con i credenti, è para, cioè presso i credenti, anzi en, cioè dentro i credenti. Lo Spirito Santo non è solo con, non è solo presso, è dentro i credenti. Tant'è vero che Paolo dirà che il credente è uno pneumatoforo, cioè un portatore dello Spirito Santo. Romani 8, 9, 11, 1 Corinti 3, 16. E nello stesso prefazio ottavo che noi recitiamo durante la messa, si dice che la Chiesa stessa è tempio vivo dello Spirito Santo. Allora, abbiamo visto lo Spirito Santo come presenza nel cosmo, abbiamo visto lo Spirito Santo come presenza all'interno di ciascuno di noi, ecco perché siamo davvero tempio dello Spirito Santo, e qui capite, ci sarebbero, non c'è il fondamento solo della teologia dell'ecologia, ma c'è anche il fondamento della teologia della sessualità, del valore dei corpi, c'è il fondamento della bioetica, perché se lo Spirito è presente in ogni vita, io tutelo e difendo questa vita dal concepimento fino al suo spegnersi naturale. Cioè è la presenza dello Spirito che dà valore al creato che dà valore alla persona umana, che dà valore ad ogni vita in tutte le sue forme e le sue esplicazioni, dal suo concepimento al suo spegnersi. La liturgia è un luogo privilegiato dell'incontro dello Spirito Santo. Tutti i sacramenti sono sacramenti pneumatofori che ci portano lo Spirito Santo. Lumen Gentium dice: nella liturgia la virtù dello Spirito Santo agisce in noi mediante i segni sensibili. E il Santo Curato d'Ars dice: i sacramenti che Cristo ha istituito non ci avrebbero salvato senza l'azione dello Spirito Santo. È per questo che in ogni sacramento, se voi notate, c'è l'epiclesi. Che cos'è l'epiclesi? Epicaleo, invoco sopra. Cioè c'è un momento in cui il celebrante pone le mani per invocare il Padre, perché tramite il Figlio invii lo Spirito Santo perché compia la sua effusione di benedizione e di consacrazione. Nel battesimo, vi ricordate, i vostri figli sono stati unti con il segno dello Spirito Santo. Nella cresima si è confermata questa pneumatoforicità del credente, cioè questa presenza dello Spirito all'interno del credente. Nell'Eucaristia, poco prima della consacrazione, si invoca lo Spirito Santo ponendo le mani sul calice e si dice: affinché lo Spirito Santo trasformi questo pane e questo vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Quindi è lo Spirito che trasforma il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Nella penitenza voi siete perdonati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nell'ordine sacro il ministro è consacrato dal crisma dello Spirito Santo. Nell'unzione degli infermi la salute del corpo e in ogni caso dell'anima viene data dallo Spirito Santo. L'unico sacramento che sembrava senza Spirito Santo è quello che ne ha di più, il matrimonio. Tant'è vero che, davvero, fino a 10 anni fa mancava nel rito matrimoniale l'epiclesi. Ora, il sacramento per eccellenza dello Spirito Santo è il matrimonio, perché se lo Spirito Santo è l'amore che unisce il padre al figlio, un amore talmente forte che diventa persona e che poi deborda al di fuori del vincolo trinitario nella creazione e nella salvezza, il matrimonio, che è il sacramento dell'amore, è per eccellenza il sacramento dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la fonte della vocazione matrimoniale. Se siete stati chiamati ad essere coniugi è perché lo Spirito d'amore vi ha chiamati a un binachesimo, cioè a una vita del sequela del Signore, come binos, a due, come dico io nel mio libro sulla famiglia, una vita quindi di sequela del Signore come coppia. È lo Spirito che vi ha chiamati, quindi la dimensione vocazionale, ma anche la dimensione costitutiva, perché se tra di voi coppia ci deve essere un vincolo agapico, un vincolo di amore che attinge direttamente all'amore di Dio che è agape, allora lo Spirito Santo sarà questa agape, perché lo Spirito Santo è l'agape che unisce il Padre e il Figlio. La dimensione anche escatologica, per cui il matrimonio è realtà penultima, perché fine dell'uomo non è sposare la sua donna, fine della donna è sposare l'uomo, ma è che tutti e due insieme seguono l'unico Signore, che è il primum per tutti loro due. La dimensione quindi escatologica del matrimonio, cioè quindi vedete la dimensione vocazionale, la dimensione antropologica, la dimensione costitutiva, la dimensione escatologica, cioè tutte le dimensioni del matrimonio sono normate dallo Spirito Santo, sono fondate sullo Spirito Santo, sono vivificate dallo Spirito Santo. Nel momento in cui un matrimonio diventa fecondo e porta figli o porta frutti, è lo Spirito Santo che è Signore e dà la vita, che si trasmette attraverso i coniugi. Ecco perché l'ultimo Ordo Sacramentarum, cioè l'ultimo libro di celebrazioni, voi vedete, edito qualche anno fa dalla nostra dal Vaticano, ha messo obbligatorio in ogni celebrazione del matrimonio l'epiclesi, cioè il momento in cui lo Spirito Santo è invocato all'interno della coppia, il momento in cui si chiede che lo Spirito Santo, l'amore di Dio, riempia i due di amore, in modo che questo amore sia un interscambio vicendevole e trabocchi poi verso gli altri, nella fecondità dei figli, nella fecondità dell'apertura della coppia in campo sociale, in campo ecclesiale, in campo mondiale, eccetera, eccetera. Se le vostre coppie sono in crisi, invocate lo Spirito Santo. Se le vostre coppie a volte languono, invocate lo Spirito Santo. Se a volte nel matrimonio subentra la stanchezza, subentra la fatica, invocate lo Spirito Santo. Se nella relazione di coppia o nel compito educativo verso i figli ci sentiamo stanchi, ci sentiamo incapaci, ci sentiamo limitati, invochiamo lo Spirito Santo. Questo Spirito che è in noi, io una volta ho detto una frase, poi mi hanno contestato, ho detto: attingiamo a questa centrale nucleare, no? Potente, che è lo Spirito Santo presente in noi. C'era una antinuclearista, ambientalista, non dica mai più, scusi, non volevo, ma il concetto è quello, questa fonte inesauribile che abbiamo in noi, questa energia incredibile, no? Che abbiamo in noi è lo Spirito Santo. Tante volte non l'accendiamo, non la prendiamo come dovremmo. Allora abbiamo detto: dov'è lo Spirito? Spirito nella creazione, Spirito in noi, Spirito rinnovato nei sacramenti ogni volta che li celebriamo. Ecco, questo Spirito, dello Spirito si potrebbe fare, un corso intero sullo Spirito Santo. Oggi vogliamo vedere un aspetto dello Spirito Santo, che è quello dello Spirito Santo nostro Maestro. Stiamo parlando del progetto educativo, no? Di educare alla vita buona del Vangelo, e Gesù ci lascia come nostro educatore lo Spirito Santo. Lo Spirito di verità è la luce che illumina i discepoli, Giovanni 14, 17. È il maestro interiore dei discepoli che ricorderà tutto l'insegnamento di Gesù, Giovanni 14, 26. Non solo, ma che lo farà capire, guidandoci alla verità tutta intera, Giovanni 16, 13. Paolo, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 2, scrive: solo lo Spirito, infatti, conosce i segreti di Dio. E noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Ecco quindi che vedete lo Spirito Santo presente in noi, rende testimonianza a Cristo riguardo al mondo, pone sotto giudizio il mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio, sto leggendo Giovanni 16, ci fa comprendere la parola di Dio. La parola di Dio è la spada dello Spirito, la definisce Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 6, versetto 17. Guardate, questo è importante, tante volte abbiamo detto in questi giorni l'importanza della Bibbia, e qualcuno di voi mi diceva: ma io non sono pratico, non mi sono mai accostato, ho difficoltà a leggere la Bibbia. Invochiamo lo Spirito Santo. Il Concilio Ecumenico, nella Dei Verbum, ha detto esplicitamente che le Sacre Scritture sono state ispirate dallo Spirito Santo, sono state scritte dallo Spirito Santo, per la mano dell'agiografo, ovviamente. E allora dallo Spirito Santo e nello Spirito Santo devono essere interpretate. Quello Spirito che è sceso sulla Vergine Maria e che, coprendo con la sua nube la Vergine Maria, ha generato in lei il Logos, la parola, è lo stesso Spirito che dobbiamo invocare, che scenda su di noi come una nube tutte le volte, in modo tale da generare in noi la parola, da ingenerare in noi la capacità di comprendere la Scrittura. Allora si parla tanto di fare la lettura spirituale. Cosa vuol dire lettura spirituale? Vuol dire lettura fatta nello Spirito Santo, lettura fatta con lo Spirito Santo, lettura fatta delle cose dettate dallo Spirito Santo. E allora non comprendiamo la Scrittura, invochiamo lo Spirito Santo. Non capiamo la volontà di Dio su di noi, ci è dato lo Spirito Santo. La nostra vita è nel dubbio, nell'incertezza, talvolta nell'errore, abbiamo lo Spirito Santo. siamo confusi, siamo indecisi, siamo incerti nelle nostre scelte. Dobbiamo davvero ricorrere al fuoco dello Spirito Santo che inabita in noi. Vedete, il discorso di oggi sullo Spirito sarà estremamente parziale. Pensate quante immagini abbiamo nel Nuovo Testamento dello Spirito come fuoco che scalda, che illumina, che divampa. Allora, lo Spirito Santo, abbiamo detto innanzitutto, è lo Spirito di verità, ci fa capire la verità. Ma lo Spirito Santo è anche Spirito di santità. È colui che, essendo co-creatore con il Padre e il Figlio, completa in noi la creazione portandoci a pienezza. E allora è allo Spirito che dobbiamo essere, che dobbiamo ricorrere per chiedere che ci renda capaci di compiere il progetto di Dio, di realizzare in noi il progetto di Dio. Non privarmi del tuo Santo Spirito, invochiamo nel Salmo 51. E alla fine dei tempi lo Spirito Santo santificherà tutti gli uomini con un'effusione definitiva. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica tutte le mie leggi. Ezechiele 36. Spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sulla tua prosperità, e cresceranno come i salici lungo i corsi d'acqua. Isaia 44. E Gioele ci dice che tutto il popolo, uomini e donne, vecchi e bambini, profetizzeranno ripieni di Spirito Santo. E allora allo Spirito Santo che compie in noi il progetto di Dio, che compie in noi la salvezza, che compie in noi la santificazione, noi dobbiamo aprire il nostro cuore. Noi siamo infatti gli eletti, 1 Pietro 1, secondo la prescienza di Dio Padre, ma mediante la santificazione dello Spirito Santo. O Paolo in 2 Tessalonicesi, Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza attraverso l'opera santificatrice dello Spirito Santo e la fede nella verità. E allora vedete come lo Spirito Santo ci santifica. Lo Spirito Santo ci fa una proposta potente di una vita bella, di una vita gioiosa, di una vita santa. Sta a noi accettarla. E allora Paolo dice chiaramente che dobbiamo vivere secondo lo Spirito e non secondo la carne. Cerchiamo di capire cosa vuol dire questo brano che è molto importante, Romani 8, 5 e 11. Quelli che vivono secondo la carne pensano alle cose della carne, quelli che vivono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello spirito portano alla vita e alla pace. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. Attenzione, Paolo presenta la vita come uno scontro tra due realtà, tra la carne e lo spirito. Attenzione, carne, sax in greco, basar in ebraico, non è la materia. La materia è vivificata dallo Spirito Santo, l'abbiamo appena detto, ubique diffusus, trasfusus et circumfusus. Quindi la materia è vivificata dallo Spirito Santo. Che cos'è la carne? La carne è tutta quella realtà che esprime la nostra libertà vissuta in modo lontano da Dio, in modo estraneo da Dio. È il mondo delle passioni, è il mondo dell'autosufficienza, è il mondo dell'orgoglio, è il mondo dell'illusione, è il mondo del peccato. Paolo dice in Romani 7, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. Io so che quindi c'è una parte di me che non vuole dire di sì a Dio. Ecco, questa è la carne, non è la materia. Materia che vive ed è esaltata dalla presenza dello Spirito Santo. La carne è quindi il mondo del peccato, è il mondo delle passioni ingannatrici, è il mondo della morte. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma siete sotto il dominio dello Spirito, ci dice Paolo. Dal momento che lo Spirito abita in voi. Lo Spirito stesso di Gesù inabita in noi e noi ormai siamo nel regno di Cristo, regno di vita, regno di pace, regno di pienezza. Vi voglio leggere un brano molto bello, molto importante, che è quello della lettera ai Galati, al capitolo 5, dal versetto 16 al versetto 24. Paolo dice: vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate più quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose, vi preavviso, come vi ho già detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. È un brano molto bello, su cui vorrei fermarmi un momentino, perché ci dice cosa vuol dire essere uomini dello Spirito, essere uomini e donne che camminano secondo lo Spirito. Innanzitutto Paolo dice: siamo di fronte a una scelta di fondo. Se vivere secondo la carne, quindi secondo le passioni, secondo il no a Dio, o secondo lo Spirito, secondo l'amore, secondo l'agape. E Paolo ci dice quali sono le opere della carne. Paolo raggruppa quelle che lui chiama le opere della carne in quattro sezioni. Punto 1. L'impurità, cioè la perversione dell'amore umano. Lui parla di fornicazione, impurità, libertinaggio. Poi l'idolatria, la perversione dell'amore di Dio, idolatria, stregonerie. Poi la discordia, la perversione dell'amore verso gli altri, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie. E quindi la sregolatezza, la perversione dell'amore verso se stessi, ubriachezze, orge e cose del genere. Quindi vedete, sono tutte distorsioni dell'amore, distorsioni dello spirito, distorsione dell'amore umano, quindi fornicazione, impurità, libertinaggio, dell'amore verso Dio, idolatria, stregonerie, dell'amore verso i fratelli, inimicizie, discordie e gelosie, dell'amore verso se stessi, ubriachezze, orge e cose del genere. Contrapposto alle opere della carne, Paolo parla del frutto dello spirito. Non so se l'avete notato, è al singolare. Non si tratta di fare delle cose, ma di essere una creatura nuova. In Efesini 4 dirà: dovete rinnovarvi nello spirito e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità. Ecco lo spirito che compie l'opera creazionale. Rivestire nello spirito, rinnovati dallo spirito, l'uomo nuovo. Se quindi uno è in Cristo, dice Paolo in 2 Corinti 5, è una creatura nuova. Dobbiamo quindi rivestire l'uomo nuovo. Allora, cosa significa rivestire l'uomo nuovo? Significa vivere il frutto dello Spirito, al singolare, un'unica parola. Frutto dello Spirito è l'agape, l'amore, l'amore. Paolo ci parla del frutto dello Spirito in questa lettera ai Galati, richiamandoci in qualche misura 1 Corinti 13, dove dirà che l'amore è paziente, è benigno, non si adira, si compiace della verità, tutto crede, tutto sopporta. L'amore è quindi il frutto dello Spirito. La vita del cristiano è una vita d'amore. Ciascuno ha un versetto preferito da qualche parte. Per me probabilmente il versetto più bello della scrittura è Romani 5:5. L'amore di Dio è è stato versato nei vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo datoci in dono. Io trovo questo versetto fantastico. L'amore di Dio è stato versato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è dato in dono. Ecco, noi siamo riempiti dello spirito d'amore di Dio e siamo chiamati a gioire di questo amore e a traboccare amore agli altri. Siamo come questa caraffa che continuamente sotto la fonte traboccherebbe. Ecco, quindi davvero lo Spirito Santo è questo amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori e che ci riempie. Dopo l'agape viene ricordata la chara, cioè la gioia. Qui abbiamo già detto tante volte, vi farò una conferenza particolare durante l'anno. I cristiani sono gli uomini della speranza e dell'ottimismo. Subito dopo l'amore, come segno del cristiano che vive secondo lo Spirito, viene la dimensione della gioia. I cristiani sono gli uomini della gioia in ogni circostanza, anche nella sofferenza. Lo Spirito Santo che è in noi diventa primizia e caparra della nostra salvezza, della nostra resurrezione, e allora io non ho più paura di niente. Terzo frutto è la pace, è la shalom. Ricordatevi bene, il termine ebraico shalom non è soltanto l'assenza di guerra del greco Eirene, non è soltanto la sicurezza basata su patti bilaterali del latino pax. Shalom significa essenzialmente pienezza, completamento, restitutio ad integrum, benessere, quindi fortuna, prosperità, salute fisica, contentezza, soddisfazione. Significa Dio. In Giudici 6 si legge il nome di Dio è Yahweh Shalom, Dio pace, Dio pace. Quindi il terzo frutto è questa pienezza che si realizza proprio nel dono di Dio, il Dio della pace, nel dono di Cristo, principe della pace. Egli è la nostra pace, che è venuto a evangelizzare la pace, dice Paolo. Bello questo, annunciare gioiosamente la pace. La pace è il grande tema che racchiude tutta la vita di Gesù, dall'annuncio degli angeli a Betlemme fino all'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Vi ricordate, è quasi antifonale questa invocazione della pace: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà, cantano gli angeli. Quando i discepoli accolgono Gesù che entra in Gerusalemme, dicono pace tra il cielo e la terra e gloria a Dio nei cieli. Prima era la pace in terra, adesso è la pace tra Dio e la terra. È sempre il tema della sua pace, la sua pace. Gesù dirà: vi do la mia pace, non come ve la dà il mondo. La pace in Lui, che deriva dall'accoglierlo nella nostra vita. Ecco perché Paolo farà quel bel saluto: la pace di Cristo regni nei vostri cuori, da cui deriva il Pax Vobis. Ecco, la pace sia con voi, che ci scambiamo liturgicamente. Quarto frutto, la macrotomia, cioè avere un cuore grande. La macrotomia, la magnanimità, avere un animo grande, come Dio stesso, che è il magnanimo, che è colui che è pieno di comprensione, di misericordia, di accoglienza, di perdono. Allora che cos'è la magnanimità? È astenersi dal giudicare, è evidenziare sempre il bene e pazientare sempre. La carità è paziente, tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. Quinto frutto, la Christotes, cioè la benevolenza. La benevolenza è un atteggiamento che si oppone alla severità, che porta a voler bene al prossimo, che porta al perdono reciproco. Sesto frutto, l'agatosune, cioè la capacità di agape, di bontà. Il settimo è la pistis, la fedeltà. Quanto abbiamo bisogno di fedeltà. Com'è difficile oggi essere fedeli, fedeli a Dio, fedeli alle nostre promesse, sia nel campo coniugale che nel campo celibatario. La fedeltà, la perseveranza. L'ottavo frutto è la prautes, cioè la mitezza, la non violenza, che non conosce collera, di cui Gesù è il modello: venite da me che sono mite e umile di cuore. L'ultimo è l'encrateia, cioè il dominio di sé. quella virtù un po' ellenistica, se volete, ma che sottolinea la necessità di una disciplina, di un'ascesi, di una vigilanza. Bisogna difendere la nostra fede, bisogna difendere la nostra capacità di amare, la nostra fedeltà, bisogna difendere la nostra speranza. Ecco, la vita vissuta in obbedienza allo spirito d'amore compie completamente la legge, e abbiamo visto, ci dice Paolo, rende inutile la legge stessa. I teologi hanno voluto vedere 7 doni, frutti dello Spirito Santo, sulla base del testo greco e latino di Isaia 11:2-3, dove dice che il Signore manderà alla fine dei tempi ai credenti il suo Spirito Santo, il quale è lo spirito di sapienza, intelletto, consiglio, scienza, fortezza, pietà e timore di Dio. Ve li ricordate dal catechismo? Allora, cerchiamo di rivederli rapidamente. Sapienza, dal verbo sapere, che vuol dire avere sapore, cioè la capacità di gustate e vedete come buono il Signore, la capacità di avere il gusto di Dio, la capacità di avere il gusto dello Spirito, la capacità di avere il piacere di Dio. Non è un sapere intellettuale, sapere, da cui la parola sapore. Secondo, l'intelletto, interleggere, leggere dentro, sapere leggere dentro alle cose, alle persone, alle vicende della nostra vita, alla storia, al creato, il passaggio di Dio, sapere interleggere, sapere vedere lo spirito ubique, trasfusus, diffusus, ac circumfusus. Poi il consiglio, cioè la capacità di prendere le scelte migliori per la nostra vita, per la nostra santificazione. La scienza, che ci fa comprendere i misteri di Dio e del creato, ed è anche la scienza umana. Abbiamo visto la dimensione sapienziale, in senso lato, di questi doni dello Spirito. Non c'è nessuna frattura, nessun hiatus, nessuna contrapposizione tra la scienza e Dio, anzi, tutto ciò che è scienza, tutto ciò che ci fa comprendere meglio il mistero della natura, ci fa comprendere il mistero di Dio. La fortezza, che ci rende capaci di fedeltà e anche di testimonianza, la martiria. Sapete che parola testimonianza in greco è martiria, siamo chiamati a rendere testimonianza, parola grossa, siamo chiamati anche al martirio, è una dimensione costitutiva anche della chiamata cristiana. Poi la pietà, che non vuol dire far pietà, è la pietas, no? Cioè la capacità di amare, la capacità di dono, la capacità di servizio. E infine è il timore di Dio, che non è assolutamente la paura di Dio, ma è il sapere riconoscerci creature riguardo al creatore, è la capacità di riconoscere il nostro limite nei confronti dell'infinito, è il fatto che noi sappiamo che non siamo Dio e dobbiamo quindi stare al nostro posto. Vedete, sapienza, intelletto, consiglio, scienza sono doni dello Spirito, in quanto egli è il maestro interiore dei discepoli, è la loro luce. La fortezza è dallo Spirito, perché egli è la potenza che ci trasforma. La pietà e il timore di Dio sono dallo Spirito, in quanto spirito d'amore. E allora dovremmo davvero attingere a questo Spirito. Guai a meritarci il rimprovero di Stefano protomartire. Nel suo discorso ai giudei dice: o gente testarda e pagana nel cuore, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo. Chiediamo se tante volte noi non opponiamo resistenza allo Spirito Santo. Invece dobbiamo, ci dice Paolo nella seconda lettera ai Corinti al capitolo 3, vivere e nutrirci dello Spirito Santo, camminare nello Spirito Santo, lasciarci guidare dallo Spirito Santo, essere strumenti docili nelle arpi, nelle mani dello Spirito. Solo così il cristiano sarà, come dice appunto Paolo, una lettera non scritta con l'inchiostro, ma scritta con lo Spirito del Dio vivente. Ecco, quindi lo Spirito è il nostro maestro interiore di vita piena, di vita buona, di Evangelo, di gioia. Ma lo Spirito è anche nostro maestro di preghiera. Innanzitutto, lo Spirito Santo scende sempre in un contesto di preghiera. Bisogna pregare perché venga lo Spirito. Anche Gesù, quando si fa battezzare, pregava. E mentre pregava, dice Luca al capitolo 3, lo Spirito discese sopra di lui. Sulla Chiesa di Gerusalemme, la Pentecoste avviene quando la comunità sta pregando. Appena ebbero finito di pregare, lo Spirito venne su ciascuno di loro. Lo Spirito negli Atti scende sui Samaritani in un contesto di preghiera. Essi pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Scende sui pagani perché è stata invocata l'effusione dello Spirito. Lo Spirito Santo scese su tutti coloro che lo ascoltavano. Sui discepoli del Battista ad Efeso, quelli che non sapevano neanche cosa fosse lo Spirito Santo, con cui abbiamo iniziato la chiacchierata di oggi, dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e scese su di loro lo Spirito Santo. Anche Gesù assicura che pregherà perché ci venga dato lo Spirito Santo. Giovanni 14, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, un altro Gesù. Ma lo Spirito Santo non solo scende in un contesto di preghiera, lo Spirito Santo ci insegna a pregare. Siete capaci a pregare? Io a volte me lo chiedo, sapete? È una delle cose che mi martellano di più. E allora poi dico, devo pregare di più lo Spirito Santo. Questo Spirito Santo che già nell'Antico Testamento mostrava che non era ancora aperta la via del santuario finché sussisteva la prima tenda, Ebrei 9. Galati 4 ci dice che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba Padre. Se non fosse perché abbiamo dentro di noi lo Spirito Santo non potremmo chiamare Dio papà, papi. Nessuno può dire Gesù Cristo è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. 1 Corinti 12,3. Romani 8. Lo Spirito Santo viene in aiuto della nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo cosa sia conveniente domandare, ma è lo Spirito stesso che intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. Vedete, è lo Spirito che ci fa dire Abba Padre, è lo Spirito che ci fa riconoscere Cristo Signore, è lo Spirito che prega per noi e in noi anche quando non sappiamo pregare, anche quando siamo freddi, anche quando siamo confusi, anche quando siamo stanchi. Filippesi 3, noi rendiamo il culto mossi dallo Spirito Santo. Già Gesù aveva detto in Giovanni 4, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Lettera di Giuda, pregate mediante lo Spirito Santo. Lettera di Pietro, bramate il puro latte spirituale per essere impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per offrire sacrifici spirituali, cioè nello spirito, graditi a Dio. Efesini 5, come abbiamo fatto ieri sera. Siate ricolmi dello spirito, intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando il Signore con tutto il cuore, rendendo continuamente grazie a Lui per ogni cosa. Vedete, è nello Spirito Santo, ricolmi dello Spirito Santo, che noi cantiamo. Il nostro canto nasce dallo Spirito Santo. E allora che cos'è la preghiera? La preghiera è aprire il nostro cuore perché sia riempito di Spirito Santo. Vi ricordate Matteo a quella frase che qualche volta abbiamo già citato? Se voi dunque che siete capaci di dare cose buone ai vostri, scusate, se voi dunque che siete cattivi siete capaci di dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glielo domandano. Luca, che è il grande educatore alla preghiera, che è il grande maestro di preghiera, il Vangelo di Luca è il Vangelo della preghiera, cambia il finale e dice: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Vedete, la vera preghiera di domanda non è chiedere la salute, che vadano bene gli esami, che domani non piova o va a sapere che cosa. La vera preghiera di domanda è chiedere lo Spirito Santo. Le cose buone che Dio ci dà, esaudendo la nostra preghiera di domanda, sono lo Spirito Santo che ci trasformi secondo il piano di Dio. Preghiera è quindi chiedere la trasformazione del cuore di chi prega, perché sia spiritualizzato, perché sia pieno dell'agape di Dio, perché sia pieno dello Spirito Santo. Nella preghiera non chiedo a Dio di cambiare i suoi piani, per carità, sarebbe un disastro. Nella preghiera chiedo a Dio di cambiarmi secondo i suoi piani. La vera preghiera è quindi sempre richiesta dello Spirito Santo, perché ci plasmi, perché ci trasformi secondo il piano di Dio, perché ci incorpori a Cristo, perché realizzi in noi i disegni di Dio. E Dio risponde sempre alla nostra preghiera di domanda, ma donandoci non l'aumento di stipendio o la guarigione del male al ginocchio o che domani non piova, poi per carità papi può anche fare quello.
Casuale.
È puramente casuale, ma pensavo anche al mio legamento. Ecco, ma ci dona lo Spirito Santo, pienezza di ogni dono, ecco, che davvero ci fa comprendere ed amare il mistero di Dio. Ancora, lo Spirito Santo è il maestro della Chiesa. Lo Spirito Santo è il grande educatore della Chiesa. Voi sapete che gli Atti degli Apostoli sono questa grande storia della Chiesa primitiva. E Luca, negli Atti, menziona 21 volte lo Spirito Santo, con l'articolo, o pneumato agion. 16 volte parla dello Spirito Santo senza articolo. 9 volte dello Spirito senza santo, senza aggettivo. 2 volte parla dello Spirito del Signore. 1 volta dello Spirito di Gesù. Almeno 20 volte dice che i cristiani sono pieni dello Spirito Santo. In poche parole, chi legge gli Atti degli Apostoli ricava l'impressione che l'inizio del movimento cristiano e l'espansione del movimento cristiano siano tutti sotto il segno dello Spirito Santo. Vi ricordate la Pentecoste? Quel gruppo di disgraziati, paurosi, temevano che gli venisse fatta loro la pelle come al loro maestro, se ne stavano chiusi nella stanza alta del cenacolo. Improvvisamente discende su di loro lo Spirito Santo, e questo gruppo di codardi e di fifoni, di povera gente, di gente molto semplice, escono fuori ed annunciano l'Evangelo con parresia, con coraggio, con franchezza, a rischio della loro vita, incuranti di tutte le minacce, disposti addirittura ad accettare il martirio per quello che essi testimoniano. La Chiesa è tutta la comunità escatologica di profeti, cioè di persone piene di Spirito Santo, che era stata promessa ad Israele. Quando appunto Ezechiele aveva detto: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, porrò il mio spirito dentro di voi, ecco che questo ora si realizza nella prima chiesa. Quando Gioele aveva detto: e fonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diventeranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni, anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni, e fonderò il mio spirito. E nella Chiesa questo si realizza. La Chiesa è sempre guidata e retta dallo Spirito. Se voi leggete gli Atti, è un martellare continuo. Atti 9: la Chiesa cresceva e camminava colma del conforto dello Spirito Santo. Quando Pietro accusa Anania e Safira di non aver condiviso con la comunità il ricavato della vendita del campo, cosa dice? Voi mentite allo Spirito Santo. Non a me, non a Dio, allo Spirito Santo, che è Gesù presente oggi. Voi vi siete accordati, dice, per tentare lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che dice al diacono Filippo di raggiungere il carro dell'Etiope, funzionario della regina di Candace, per annunciargli il Vangelo. E alla fine di questo incontro, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. Così è lo Spirito che ordina a Pietro di accogliere gli inviati del centurione Cornelio e quindi di aprirsi ai pagani. Infine, lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. È lo Spirito che dice negli Atti: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera a cui li ho chiamati. Vedete, era una presenza talmente continua nella prima Chiesa che quando Pietro e e gli altri apostoli devono affrontare il Sinedrio, diranno in Atti 5: di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. È per questo che già nel primo concilio di Gerusalemme, Atti 15, troviamo quella formula che tante volte sentiremo ripetere nella Chiesa da parte del Magistero: abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi. Lo Spirito Santo è noi, perché è una presenza effettiva, comune. Ma attenzione, in genere lo Spirito Santo non è legato a nessuna istituzione, a nessuna struttura umana, neppure al rito del battesimo. Significativo che mentre Pietro sta parlando al pagano Cornelio, lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. Quindi la cresima è arrivata prima del battesimo, è lo Spirito che liberalmente scende. La stessa struttura gerarchica della Chiesa è opera dello Spirito Santo. Paolo ricorda ai presbiteri di Efeso che lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi per pascere la Chiesa di Dio, ma è lo Spirito Santo. Allora, nella Chiesa primitiva, la presenza dello Spirito era una presenza intima alla Chiesa, era una presenza direttiva, era una presenza decisionale che forniva ogni giorno la forza per l'evangelizzazione, che era sorgente di prodigi, che era sorgente di guarigione. La Chiesa primitiva è una Chiesa pneumatocentrica, cioè che ha lo Spirito Santo al suo cuore, alla sua radice, al suo fondo. In questa Chiesa Paolo ci dice che lo Spirito distribuisce i carismi, è il maestro che diffonde i carismi nei discepoli. Prima Corinti 12: vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; diversità di operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Che cosa sono i carismi? Allora, la parola carisma è una parola che non trovate in nessun altro testo greco classico dell'antichità. È un neologismo, è un'invenzione del Nuovo Testamento, che deriva dal verbo charizomai. La charis è la grazia, quindi carisma significa dono, significa regalo, significa qualcosa che mi è stato generosamente elargito. Quali sono le caratteristiche dei carismi? Primo, non fanno parte delle grazie fondamentali. Chi li ha e chi non ne ha, chi ne ha uno, chi ne ha un altro, mentre invece la fede, la speranza e la carità li abbiamo tutti. Ecco, i carismi non fanno parte delle grazie fondamentali. Due, sono da distinguersi dai talenti. I talenti appartengono all'ordine naturale. È un talento se io so cucinare bene, o suono bene la chitarra, o parlo più o meno bene. Ecco, questi sono doni naturali. Il carisma è invece un dono soprannaturale. Terzo, sono dati per l'oikodomè, cioè per la costruzione della comunità. Il carisma non è qualcosa che uso io e che mi tengo io. Il carisma mi è dato perché io costruisca l'oikos, la casa, la famiglia, la chiesa. Quarto, devono essere riconosciuti e normati da quelli che nella chiesa presiedono, da quelli che nella chiesa hanno il ministero gerarchico. E infine, quinto, tutti i carismi, anche i più importanti, non valgono una mazza se non c'è la carità, se non c'è l'amore, perché quello che conta nella vita cristiana è l'amore, che dà senso e che dà vita agli stessi carismi. Quali sono questi carismi? Ne ho estratto qui un elenco dalle lettere paoline, ma ovviamente sono anche di più. C'è il dono di essere apostoli, e abbiamo visto che apostoli sono anche Andronico e Giugna, le coppie, non solo il Papa, i Vescovi, i preti. Tutti siamo chiamati a questo apostolato. Due, c'è il dono della profezia, Qualcuno nella Chiesa, lo vedremo esplicitamente concludendo, ha un occhio particolare, è chiamato per chiamare, per leggere oggi, per dare una speranza, per tradurre nell'oggi la parola di Dio in una maniera particolare. Tutti noi forse abbiamo incontrato nella nostra vita due o tre persone che sono state per noi profetiche, veramente profetiche. Ancora, c'è l'esortare e confortare, questo è considerato un carisma, chi sa consolare, chi sa confortare, chi sa parlare al cuore del fratello o della sorella. C'è l'essere pastori ed evangelisti. Pastori sono coloro che coordinano la comunità, gli evangelisti sono quelli che annunciano il Signore in tutte le forme di catechesi a cui possiate essere chiamati, in tutte le forme di missionarietà a cui possiate essere chiamati. C'è la sapienza, nel senso di prima, il gusto di Dio. Qualcuno ha sicuramente un gusto di Dio. Quando leggete, non so, una pagina di Don Tonino Bello, vedete che questo è un uomo pieno di sapienza, ecco, di gusto di Dio. Le sue pagine vibrano del piacere del Signore e della spiritualità. La scienza, la conoscenza dei misteri profondi. La fede che sposta le montagne e che compie i miracoli. Il dono di fare guarigioni, attenzione, è considerato un carisma, ai medici qui presenti, che è distinto dai miracoli. Il dono dei miracoli è un altro, ma il dono di fare guarigioni è un carisma, quindi è qualcosa di particolare. Non per niente il Siracide ammonisce che gli empi cadranno nelle mani del loro medico, ecco. Quindi cerchiamo di vivere noi sanitari come un carisma, come un dono soprannaturale, anche quel più o meno grande potere di fare guarigioni che qualche volta ci capita di avere. C'è quello di fare miracoli, c'è il discernimento degli spiriti. Che cosa vuol dire? Vuol dire capire dove è il bene e dove è il male, capire ciò che è da Dio e ciò che non è da Dio. E infine c'è quel grosso problema, non so se voi avete più o meno frequentato i carismatici, a me è capitato a novembre, mi hanno chiamato a parlare ai gruppi famiglia dei carismatici, dove si sono messi a parlare in lingue. La glossolalia, mamma mia, che cos'è questa glossolalia? Per qualcuno è il parlare senza il controllo della ragione. Per altri è parlare. Questo l'abbiamo più o meno. Allora, diffusissimo. Per altri è parlare lingue straniere ignote. Io ho un amico gesuita fidatissimo che mi dice che una volta sulla spiaggia di Anzio sentì un carismatico che parlava in una lingua aramaica improvvisamente. Un italiano che nulla sapeva di aramaico e si mette a lodare Dio in aramaico, questo dotto gesuita conosceva l'aramaico, resta sbalordito da questo qui che pregava in aramaico. Per altri ancora è un parlare antico e incomprensibile, forse il linguaggio angelico. Io non credo che questo sia il carisma più importante, tant'è vero che Paolo dice più volte, se non c'è poi chi sa tradurre è un carisma inutile, no? Dice, e quindi quello che conta è la carità. Comunque i carismi devono essere compresi come una componente fondamentale della Chiesa. Così erano vissuti nella Chiesa d'origine e manifestavano la coscienza della Chiesa di essere sotto l'influsso diretto, la guida diretta dello Spirito Santo. Ancora, e direi stiamo, è l'ultimo punto, lo Spirito Santo è maestro di profezia. Di profezia. Nella Chiesa primitiva ci sono i profeti e sono con gli apostoli il fondamento della comunità. Paolo dice che è un carisma specifico, un dono da ambire per l'edificazione, l'esortazione, il conforto di tutti gli uomini, 1 Corinti 14. Ma noi sappiamo che ormai la Chiesa è tutto un popolo di profeti. Perché Gioele aveva detto che alla fine dei tempi tutti avrebbero profetizzato. E quando riceviamo il battesimo ci viene ricordato che noi abbiamo il munus, il dono sacerdotale, profetico, regale. Tutti noi, col battesimo, sacerdotale, cioè di consacrare il mondo e la vita a Dio, regale, di disporre tutto quanto l'ordine cosmico secondo il piano di Dio, profetico, di parlare a nome di Dio, di parlare a nome di Dio. Atti 19:10 dice: la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Quando io annuncio Gesù, in quel momento sono profeta. E dice Gesù che lo Spirito Santo sarà la forza per essere testimoni fino all'estremità della terra. Il decreto conciliare ad gentes, al numero 5, ha detto che è lo Spirito Santo che in tutti i tempi unifica tutta la Chiesa, infondendo nei cuori dei fedeli quello spirito missionario da cui era spinto Gesù stesso. Abbiamo bisogno di profeti. Spesso siamo una chiesa senza profeti. Una chiesa però non può vivere senza profeti. La chiesa non può accettare di essere uno di quei cani muti stigmatizzati da Isaia al capitolo 56 versetto 10. Abbiamo bisogno di persone che sappiano leggere i segni dei tempi, come diceva il Concilio, che sappiano indicarci una strada, che sappiano far vibrare il nostro cuore. Abbiamo bisogno di persone che ci indichino dov'è il regno di Dio. E c'è profetismo tutte le volte che c'è il regno di Dio, tutte le volte che Dio agisce nonostante tutte le difficoltà. Guardate, anche qui ciascuno di noi ha incontrato o incontra nella sua vita dei profeti, delle persone che gli indicano la strada, che gli parlano a nome di Dio. Sappiamo riconoscere questi profeti. Ci sono alcuni profeti grandi, prima si parlava con Enzo del Cardinale Pellegrino, io mi emoziono, per me è stato un profeta davvero, ho avuto il piacere di conoscerlo e di essergli amico. Veramente il Cardinale Pellegrino nella mia vita è stato un profeta, un grande profeta, ecco. Ma ciascuno di noi ha delle altre figure, no? Che possono essere state, non so, da Enzo Bianchi a padre Cesare Faletti, a qualche figura che abbiamo magari conosciuto, di prete, di suora, di amico, di conoscente, che ci ha parlato a nome di Dio. Sicuramente alcune figure hanno una rilevanza ecclesiale, hanno una rilevanza nazionale, pensate a Don Milani, pensate a Don Mazzolari, pensate a Padre Turoldo, pensate ai santi, ai santi, da Don Bosco a tutti i santi della famiglia salesiana. Ecco, questi sono stati davvero e sono davvero dei profeti. In questo momento io sono sostituito in studio dal nipote del Cardinal Versiglia, San Luigi Versiglia, suo nipote è il mio sostituto, modestamente. E allora ogni tanto prendo in giro e gli dico: ma tu i malati non li visti neanche, no? Basta che in nome dello zio dica alzati e cammina. È proprio il nipote del Cardinal Versiglia. Vedete come? Sarà in vacanza questa settimana. E allora questi giorni ho trovato il dottor Francesco Versiglia, che è il nipote di Luigi Versiglia. Ieri guardavo la foto.
Versiglia Caravaggio.
E Versiglia Caravaggio, no?
È lo spirito, così
il esatto. Il fratello del nonno era questo vescovo, che vi ricordate, martire in Giappone per aver difeso delle catechiste dalle violenze dei privati, dei pirati, ricordate? Ecco, per dire come sono vicini a noi. Io conosco il nipote di un santo, ecco, in questo momento sta lavorando a quest'ora nel mio studio, sta facendo l'ambulatorio al mio posto. Ecco, abbiamo sicuramente queste figure, no, grandi, che dobbiamo sapere riconoscere, ma dobbiamo anche sapere riconoscere quei profeti che sono il nostro amico, che sono a volte nostra moglie, a volte profeti anche un po' duri, o il nostro marito, o i nostri figli. O qualcuno che abbiamo incontrato, quel prete, quel sacerdote, quella suora, quella predica, quell'omelia. Sì, ci sono delle grandi figure profetiche, ma ci sono anche tutti quei profeti che continuamente il Signore ci manda nella nostra vita. Sappiamo accoglierli, sappiamo riconoscerli, sappiamo individuarli, no? E a nostra volta sappiamo essere profeti. Guardate che abbiamo bisogno di profezia, cioè di gente che parli a questo mondo angosciato, senza senso, di Dio, che annunci che c'è una salvezza, che annunci che c'è una vita oltre la morte, che annunci che c'è una guarigione dalle malattie. E questo ciascuno di noi lo può fare, perché ciascuno di noi è profeta. Allora davvero invochiamo lo Spirito Santo, che non solo ci insegna a riconoscere i profeti, ma che ci renda profeti. Non blocchiamo la profezia che lo Spirito Santo pone in ciascuno di noi, perché il dono della profezia lo abbiamo col battesimo. E il Concilio ha detto con forza: ci sono dei luoghi e delle situazioni in cui o il laico è profeta, cioè annuncia la parola di Dio, o la parola di Dio non arriverà mai. A certi vostri amici, in certi ambiti di lavoro, in certi ambiti di conoscenze, non arriva la parola né del Papa, né del Vescovo, né del Parroco, né del Sacerdote. O arriva la vostra parola come parola di Dio, o non gli arriverà altra profezia. E il Concilio finisce dicendo: lo Spirito Santo corrobora in modo particolare i coniugi nel sacramento del matrimonio per essere profeti, per annunciare Dio ai loro figli innanzitutto, ma direi prima ancora per annunciarselo a vicenda, e poi magari per insieme annunciare il Signore Gesù, senso della nostra vita, a tutte le persone che incontrano. Invochiamo quindi oggi in maniera particolare lo Spirito Santo, questo Spirito presente con forza dentro di noi, perché sia davvero il nostro maestro interiore. In un campo in cui vogliamo meditare sull'educare alla vita buona del Vangelo, ecco, davvero dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che sia il nostro maestro, dobbiamo metterci alla sua scuola, dobbiamo metterci alla sua sequela, dobbiamo seguirlo e nello stesso tempo chiedere a lui che ci renda maestri del regno, che ci renda profeti del regno, che sia colui che anche nei momenti di difficoltà ci suggerisca su come essere educatori alla vita buona del Vangelo verso tutte le persone che incontriamo, i nostri familiari, i nostri amici, i nostri conoscenti, i compagni di lavoro, il mondo intero.